Al nostro videocorso sul catechismo di Rosmini, riprendiamo direttamente il ragionamento al quale siamo giunti alla scorsa video lezione, ossia a quell'aspetto della carità intellettuale che dobbiamo accennare sin da ora e che sarò ancora riflettuto per un breve momento verso la fine del nostro videocorso. Proprio nella carità intellettuale abbiamo visto specificarsi lo specifico cristiano in maniera sistematica che, nel quale Rosmini presenta la sua dottrina pedagogica e per il quale, e proprio per questo, il catechismo assume una posizione veramente centrale all'interno della riflessione pedagogica di Rosmini. Questa dimensione della carità intellettuale, che non solo si rivolge contro qualsiasi riduzione della scienza al puro sapere, al mero momento epistemologico, al mero momento gnoseologico del sapere, ossia, come dice anche Rosmini, al suo mero aspetto materiale o intellettualistico, ma verta a concepire il momento didattico in termini di virtù cristiana. Ecco questo che è stato espresso già nella metafora del cibo, che la didattica serve non solo a rendere più congestibile il cibo. Questa metafora dice pure che nella congestibilità, proprio anche nell'affrontare, nel proprio atteggiamento nei confronti dei contenuti del sapere, ci vuole una determinazione, una certa formazione che tutta la tradizione cristiana, proprio in campo educativo, ha sempre espresso in termini di virtù. Quella virtù che admira la persona dell'educando, non semplicemente la trasmissione del sapere. Ecco quale dimensione influisce qui attraverso questo termine centrale di Rosmini della carità intellettuale. Ossia, come sottolinea lo stesso cardinale Bagnasco interpretando il concetto di educazione in Rosmini, e dice: «E se il logos ragione non può certamente ridursi alla forma moderna della razionalità, in quanto include l'intelligenza e con essa la capacità di leggere dentro il mondo e se stessi, ecco l'impossibilità di ridurre la intelligenza al mero aspetto materiale, allora il mistero costituirà il suo orizzonte più proprio e di fronte ad esso l'uomo sarà chiamato ad allargare la razionalità, come ci invita a fare Papa Benedetto, educando e lasciandosi educare a quel pensare in grande che Rosmini amava spesso evocare di fronte alle piccinerie del proprio ambiente e ai riduzionismi di ogni genere che la cultura diffusa gli offriva e ci offre. Non sembri un salto indebito o addirittura contraddittorio affermare che l'orizzonte più proprio della ragione è il mistero». Fine della citazione. Avendo già analizzato il momento dell'orizzonte, del mistero, dell'inorganizzabile, immaneggiabile in chiavi, in termini dialettici, e quindi la necessaria dimensione religiosa della educazione, possiamo adesso collocare meglio questo termine della carità intellettuale in Rosmini, che deve accompagnare come virtù proprio sia lo scienziato che anche l'educando, ossia il maestro. Allo stesso momento, questo significa quindi che l'educando deve apprendere in prima persona la conoscenza e non crederla perché autoritativamente imposta. Quindi si deve mettere in gioco, si deve mettere in balia, si deve incamminare su questo processo di un apprendimento personalistico della dottrina, l'educando stesso. e non semplicemente recitare una dottrina meramente materiale, mettendosi in prima persona anche da parte. Questo per Rosmini in senso cristiano non è possibile. In questo senso, sottolinea Rosmini nella logica, l'uomo non conosce appieno una dottrina se non l'ha ritrovata egli stesso e non ne ha egli stesso rifatta la dimostrazione. L'essere una dottrina soltanto comunicata da altri non ammaestra veramente colui che la riceve, fino a tanto che questi col suo proprio raziocinio non la ricostituisce e la rifà da sé medesimo. Ecco perché il momento critico, il momento gnoseologico, come l'abbiamo accennato qualche lezione fa, è già implicito dentro questo concetto di educazione in Rosmini. Questa esigenza di un proprio apprendimento, ma non per formare la verità da parte dello spirito soggettivo umano, ma per mettersi in gioco personalisticamente, in prima persona, nei confronti di una verità oggettivamente conosciuta. Ossia, siccome quel primo principio dell'educazione di Rosmini che abbiamo recitato all'inizio, ossia quello che il primo principio è che conviene riconoscere e adeguarsi all'ordine oggettivo fuori dal soggetto. La didattica declinata in tale dimensione virtuosa e ricollegata al mistero è una vera e propria arte. E questo aspetto della ingestibilità e questo aspetto della gratuità, del dono e quell'aspetto dell'ultimo orizzonte del quale l'uomo non può disporre in quanto soggetto, che fa che l'educazione non diventa una mera tecnica, ma che sia da considerare un'arte. Infatti Rosmini parla proprio per l'attività della catechesi di arte divina. Innanzitutto è arte perché non è essa stessa una conoscenza acquisita e studiata, ma richiede l'intera personalità. In altre parole, richiede che l'insegnante stesso rappresenta la sintesi tra intelletto, cuore, vita, che è stata già citata. Per l'insegnamento della dottrina religiosa, l'insegnante allora deve realizzare non solo nella dottrina, ma nel cuore e con la sua vita la dimensione trascendente. Tale unità e totalità che il catechista è chiamato a vivere è stata realizzata in modo esemplare e insuperabile da Cristo. In questo senso, per l'insegnamento religioso o del catechismo, il catechista deve, in un certo senso, far trasparire questa dimensione cristologica, che Rosmini ha sottolineato orientandosi a Sant'Agostino. La didattica ed eloquenza umana nell'insegnamento della religione, che non avviene soltanto nella catechesi, ma anche nelle omilie e nei vari pronunciamenti ufficiali della Chiesa, si riconoscono allora all'interno della parola divina, del Verbo. In tale senso, i contenuti trasmessi dal catechismo e dall'insegnamento religioso non si esprimono soltanto astrattamente come verità utile, bensì, come Rosmini ha rilevato nella prefazione alla predicazione, se utile verità è il principio dell'arte del dire in genere, la verità soprannaturale, cioè la parola di Dio, è il principio dell'eloquenza cristiana. Quindi, in questa prospettiva della verità soprannaturale, della parola di Dio, nella prospettiva cristologica, è fondata ed è quindi giustificata e in ultima analisi inquadrata la dimensione della utile verità nell'ambito della pedagogia, sia poi religiosa che anche secolare. Ricordiamo che sin dal primo scritto rosminiano sull'educazione, ossia la sua traduzione dell'opera equivalente agostiniana, egli ha definito proprio De Catechizandis Rudibus l'istruzione migliore all'educazione. Infatti in esso egli, cito, si incontra con principi che dovranno guidarlo in seguito alla enunciazione della propria legge della gradazione. Allora è la legge della gradazione che lui, come intuizione, ha desunto dall'opera agostiniana e poi approfondita, criticamente riflessa nel Nuovo Saggio, per poterla poi definire come base della sua educazione e della pedagogia e della didattica nel Catechismo. Ecco questo percorso della legge della graduazione. Proprio in questo scritto agostiniano, nel terzo libro, viene svolta la considerazione che il cristianesimo è essenzialmente vita ed azione, in quanto al suo centro sta una persona, Cristo. Qui si conferma la radice patristica e cristologica del concetto triadico della dottrina educativa rosmignana, la svolta antropologica che essa realizza e non per ultimo il fatto che Rosmini esprime in questo disegno educativo, filosofico, teologico lo specifico apporto cristiano alla pedagogia. E Rosmini conferma questa concezione. Dice, egli è certo che il maestro cristiano non deve né può avere altro esemplare diverso da quello che ha catechizzato tutta la terra, Gesù Cristo. Infatti, come precisa Rosmini, i catechismi nascono per tradurre la lingua comune a tutte le nazioni che adoperava Cristo, ossia il linguaggio simbolico, e come tale fa parte dell'annuncio. Anzi, ne è il presupposto necessario. Questo concetto di ecclesiastica eloquenza che propone Rosmini è quindi cristologica, di nuovo, e segue non la logica deduttiva, ma quella incarnatoria. Cerca la strada, cioè il vero metodo induttivo, come l'abbiamo visto prima, è quindi un metodo incarnatorio. Quel metodo autenticamente cristiano di didattica. Cerca la strada agli uomini perché non ha paura di perdere la verità, ma rende la verità accessibile agli uomini. Ma questo presupporrebbe che nella teologia stessa la svolta antropologica viene realizzata. E Rosmini dice che sia bisogno di riformare la ecclesiastica eloquenza che suol correre oggidì. Questo è quello in cui sembra che tutti gli uomini, pii ed assennati, convengano e che aspettino impazientemente i popoli cristiani. Egli pare altresì certo che questa riforma, che tanto viene desiderata, non debba cercarsi altrove se non in un procedere più semplice e meno artificiato, in maniere più proprie di chi parla e meno tolte ad imprestito. In una dottrina più sana nel fondo e più logica nella forma, ma soprattutto in un insegnamento più chiaro e aperto alle intelligenze delle plebi, più esplicito, più ben connesso in un tutto solo e più applicato a correggere non l'uno o l'altro difetto dei cristiani, ma tutti, ad infondere non l'una o l'altra virtù, ma tutte. A soddisfare non all'uno o all'altro bisogno della vita, ma alla vita umana e sociale vestita di tutte le tante sue varietà e accidenti. Ecco di nuovo questa prospettiva di unità, di fine, di oggetto, di metodi dell'educazione alla quale soprattutto l'insegnamento cristiano deve valere e per il quale l'insegnamento del catechismo deve assolvere una funzione vera e proprio esemplare. In questo senso il catechismo propone un modello didattico educativo che è cristologico e quindi è il metodo proprio della verità cristiana del Verbo di Dio. Essa inizia dalla realtà dell'uomo, ma non perché la nozione di Dio per un bambino sarebbe difficilmente accessibile, come sostiene erroneamente Rousseau, ma perché l'uomo lì è l'idea più prossima e in questo senso più semplice. Perché da essa si può cominciare a procedere anche alle verità composte e più complesse, applicando il principio della graduazione ripresa nella prefazione al catechismo. Le verità siano disposte in una serie ordinata, in modo che le verità che precedono, per essere intese, non abbiano bisogno di quelle che seguono. Per questo, qualsiasi trasmissione della fede, sia ad un bambino, sia ad un adulto, comincia con la domanda «Chi sei uomo?». Tale metodo metodo dettato dalla graduazione delle idee non dipende dall'età, ma Rosmini l'ha recuperato dall'osservazione dell'intelligenza umana. Passiamo allora ad un breve sguardo sul contenuto. Punto 9. Rosmini sviluppa le 766 domande e risposte nel Catechismo in 63 capitoli. Per quanto al contenuto, Rosmini segue il metodo agostiniano, che egli conosce bene sia dalla sua traduzione del De Catechizandis Rudibus, ossia quello che lui chiama metodo della Sacra Storia, e dai fatti avvenuti successivamente nel mondo per disposizione della provvidenza divina. Ecco quest'idea che le verità di fede si trasmettono attraverso il processo storico della storia della salvezza. Infatti, dalla terza fino alla 34esima lezione, Rosmini tratta la storia della salvezza declinandola nel suo arco cosmico dalla creazione del mondo fino alla venuta del Salvatore alla fine del mondo. Scrive in Dell'educazione cristiana che in due uomini in cui bisogna credere si concentrano tutti i racconti che segnano la storia della salvezza, ossia in Adamo e Cristo. E cito: «Per questi sacri racconti più salde si figgono nelle menti singolarmente dei fanciulli le rivelate verità, più dolci vanno al cuore e si fanno non meno regola che pugnolo ed eccitamento alle virtuose operazioni». Ecco il grande vantaggio didattico del metodo della storia della salvezza. Infatti la storia della salvezza, la grande legge della provvidenza, non contraddice alla legge della gradualità, e questo abbiamo già analizzato, ma aiuta l'uomo ad applicarla sistematicamente. In questo modo lo stesso divino istitutore non lede la legge della gradualità naturale, ma che, secondo il metodo di San Tommaso, la invera e la perfeziona. In questo modo, allora, la storia della salvezza non contraddice alle leggi teoretiche, ma costituisce la prova concreta e confacente, per Rosmini, della loro verità. Questa è la definizione che Rosmini dà in una lettera pedagogica del terzo di tre metodi che egli definiva eccellenti ugualmente. Quindi non si tratta semplicemente di un metodo, quello storico-salvifico, ma di tre metodi eccellenti ugualmente. Il primo di questi tre si basa sulla precedenza della dogmatica alla morale. Il secondo segue il calendario liturgico. Il primo metodo segue l'ordine logico delle facoltà umane, nel senso che l'uomo prima conosce, poi apprezza le cose conosciute e quindi agisce di conseguenza. Prima la dogmatica e poi deriva la morale. Perciò l'intelletto deve essere prima illuminato dal dogma affinché l'uomo può moralmente agire di conseguenza. Perciò l'intelletto deve essere prima illuminato dal dogma affinché l'uomo può moralmente agire di conseguenza. Entrambi gli elementi, istruzione e moralità, non possono mai essere disgiunti. Questa sistematica coniuga fondamentalmente, come abbiamo visto, il sistema triarticolato del catechismo rosminiano, che concepisce tutto il presente catechismo. In un certo senso si può anche dire che tutto questo primo metodo, in un senso molto generale, può anche caratterizzare tutto il catechismo. Come metodo fa arrivare le nozioni dalla fede all'intelletto e al cuore, per poter poi aggiungere un catechismo morale. Il secondo metodo, invece, segue il calendario ecclesiastico, liturgico, a partire dall'Avvento, attraverso l'anno liturgico, fino alla commemorazione dei defunti. Ecco i tre metodi. Il primo, dogmatico-morale, il secondo, liturgico, appunto, è il terzo, storico salvifico. Siccome Rosmini sottolinea che tutti e tre metodi sono ugualmente importanti e che si completano a vicenda, nell'interesse di una pedagogia religiosa, l'insegnante non può privilegiare uno rispetto agli altri. Rosmini consiglia di non ridurre questa domanda metodica astrattamente, ma di avvalersi di un sano eclettismo. Anche interessante che Rosmini qui esorta proprio ad un eclettismo, ma dice che deve essere un sano eclettismo, ossia una equilibrata sintesi tra questi tre metodi, scegliendo da questi tre soprattutto gli aspetti che combaciano meglio con gli altri in modo da formare un metodo unico triarticolato. La parte dogmatica, al di là della sua accezione larga nel senso appena descritto, in senso stretto viene realizzata all'interno delle parti intermedie di questo catechismo. Dopo i capitoli sulla storia della salvezza e trattano dei sacramenti, questa parte dogmatica, in senso stretto. Siamo alle lezioni 35 fino a 51. E poi della Chiesa, lezioni 52, l'idea fino al 53. L'idea comunque di concepire tutto il catechismo secondo l'aspetto dottrinale dogmatico viene considerata da Rosmini il tratto specifico del suo catechismo, come specifica nella prefazione. Noi, seguendo il dottore di Ippona, scrive Rosmini lì, inserimmo la storia al dogma dello stesso modo con cui vi sta unita secondo la natura delle cose. Ecco che torna qui la sintesi tra l'aspetto teoretico, filosofico e qui dogmatico della istruzione e l'aspetto storico, come l'abbiamo già analizzato due lezioni fa. Ma dobbiamo inoltre notare che non fu nostro intendimento esporre entro questa operetta tutta intera la storia sacra, ma solo di prenderne quella parte che ci tornava necessaria a connettere fra loro i dogmi e fare in modo che l'uno succeda spontaneamente all'altro secondo la logica loro disposizione, ottenendo così quella graduazione di idee che è la via per la quale vanno le menti che si rifiutano di fare ogni altro cammino. In questo senso Rosmini allora nel suo catechismo cerca di elaborare soprattutto una sintesi tra l'aspetto storico, salvifico, e quello dogmatico, morale, integrando poi anche finalmente il secondo metodo che metodologicamente si basa sul calendario liturgico e che sopraggiunge verso la fine del catechismo, che sotto il titolo delle principali feste scorre nei numeri 655 a 772 dall'avvento fino alla commemorazione dei fedeli defunti, quindi del 2 novembre, come abbiamo già accennato. Morando giudica, riflettendo su questa triplice metodo, e dice: il primo metodo noi lo potremmo chiamare logico, il secondo liturgico, il terzo storico. Quindi ecco di nuovo questa sintesi tra i tre metodi. Come già accennato, il cambiamento metodologico dell'intero sistema dogmatico, descrivibile come una vera e propria svolta antropologica nella sistematica del catechismo, si evidenzia soprattutto nelle prime 22 questioni, ossia nelle prime due lezioni, che sono intitolati dell'uomo e dell'origine dell'uomo. Questo inizio esemplarmente dimostra la sistematicità del catechismo rosminiano, in quanto comincia con quella domanda che, appunto perché tematizza la domanda essenziale dell'individuo, può fungere come base che fornisce quella nozione ovvia, quel punto di partenza, quella nozione che non presuppone altre nozioni ignote, ma è la prima nozione nota, come dice Rosmini, ed è quindi quella col quale deve essere fatto l'inizio del catechismo, Quindi quella nozione ovvia dalla quale esso può partire, ossia chi siete voi? Che cosa è l'uomo? Ecco la domanda con la quale Rosmini parte. Chi siete voi? Che cosa è l'uomo? Da queste due domande d'esordio si aggiunge nella prima lezione l'antropologia cristiana. La seconda lezione, tematizzando la domanda dell'origine dell'uomo, riconduce il soggetto all'inizio dell'umanità e della storia della salvezza nella creazione. Domanda dalla quale parte poi la terza lezione. Solo nella 58esima domanda, ossia nella 7ª lezione, Rosmini, dopo aver tematizzato la creazione del mondo, dell'uomo e degli angeli, formula quella domanda dalla quale la catechesi ai tempi di Rosmini invece partiva, ossia chi è Dio? Egli viene trattato dogmaticamente nelle lezioni 7ª a 10ª, cioè le lezioni dalla 7ª lezione alla 10ª lezione trattano di Dio sotto gli attributi conservatore provvidente, legislatore, rimuneratore, riparatore del peccato degli uomini. Questa parte che passa quindi dalla dogmatica alla morale in realtà non è una deduzione puramente teologica degli attributi di Dio. Non a caso abbiamo questo arrangiamento di attributi, ma pedagogicamente contiene tutto il ragionamento educativo di Rosmini, anche se non lo sottolinea esplicitamente nel catechismo o nella prefazione o in qualche nota. Questo si evince solo quando si considera il catechismo all'interno dell'insieme delle opere educative di Rosmini. E questo momento specifico consiste da tre elementi. Primo, conoscere le cose. Secondo, apprezzarle nel loro valore. E terza, operare in conformità al giudizio pratico che intorno ad esse si è enunciato. Questo metodo, riferito alla pedagogia religiosa, significa nei primi due punti la declinazione religiosa della conoscenza delle cose e dell'apprezzarla, ossia come la fede, come viene formulata dalla dogmatica, e poi la realizzazione morale. Quindi apprendimento e poi la realizzazione morale. In questo senso, tutti e tre i passi del metodo educativo rosminiano vengono realizzati nel catechismo. Quindi anche questo, proprio quest'ultimo punto che abbiamo adesso scoperto nella lezione 7ª a 10ª, che contiene in sé proprio l'aspetto della realizzazione morale, fa sì concretamente che anche l'aspetto della vita, questo terzo aspetto al quale Rosmini, oltre il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, prevedeva un proprio catechismo morale a sé stante, è riflettuto e fa parte integrante del catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Semmai quindi le due dimensioni, quella mnemotica e quella morale, possono essere ulteriormente specificate da catechismi ulteriori. Rosmini non esclude che questi due elementi possono anche ulteriormente essere integrati, eccetera. Ma metodologicamente fanno parte di questo catechismo. Ed è importante proprio la sintesi metodologica di tutti questi tre aspetti, intelletto, cuore e vita, per comprendere lo specifico del catechismo di Rosmini. Anche a questo punto diventa di nuovo chiaro l'intenzione di Rosmini di non proporre il proprio catechismo come assoluto, ma di inserirlo nell'insieme delle varietà di catechismi esistenti e possibili. Quel che Rosmini ha elaborato con un'estrema sinteticità e attenzione per i singoli metodi è la sintesi di questi tre. Sintesi che in questa coerenza e incisività dovrebbe essere difficile trovarla nei catechismi prima e dopo di lui fino ad oggi. Proseguiamo con la rassegna dei vari passaggi materiali del catechismo. Dopo la parte sulla creazione e su Dio, Rosmini tratta in alcune lezioni sulla stirpe del Salvatore, lezione 11ª, sulla moralità del popolo di Israele, lezione 12ª, sui profeti, lezione 13ª, e su Maria, lezione 14ª. Secondo tre lezioni, seguono tre lezioni sul Salvatore, sulla Trinità e sulla Incarnazione, lezioni XV a XVII, e solo dopo aver trattato della vita terrena di Cristo si può, secondo la legge della gradualità, trattare della sua dottrina e della sua legge di carità. Il fatto che esso si rifà in modo perfezionante ai 10 comandamenti è a sua volta il luogo giusto per trattare anche di questi ultimi. E si aggiunge immediatamente il Padre nostro. Stiamo alla lezione 19 fino al 24. Centrale per il mistero della fede in Cristo è la comprensione dei sacrifici del Signore e della differenza tra antico e nuovo sacrificio, come fondamento e base di tutti i miracoli del Signore. Lezioni 27 a 30. Con questi concetti, poi, è messa la base per trattare del mistero pasquale, dell'ascensione e della venuta del Salvatore alla fine dei giorni. Lezioni 31 a 34. Significativamente, le altre due domande che Rosmini ritiene che i catechismi della sua epoca avrebbero messo erroneamente all'inizio della trattazione, ossia, che cosa è la dottrina cristiana? Ovvero, che cosa è la fede cristiana? Cioè, queste due domande trattate inizialmente all'inizio dei vari catechismi dell'epoca di Rosmini, non vengono neanche trattate esplicitamente nel catechismo di Rosmini. Cioè, non solo sposta le domande iniziali dei catechismi al suo tempo, in un altro luogo del suo catechismo, non le pone neanche esplicitamente, ma tratta semplicemente implicitamente. E se ci ricordiamo che per Rosmini proprio le domande iniziali sono quelle più importanti che caratterizzano il catechismo, allora il fatto che Rosmini non le riprende proprio in modo diretto nel suo catechismo è un segnale specifico, è veramente che interpreta se stesso rispetto alla critica indiretta e forte di Rosmini ai catechismi del suo tempo. Difficilmente pensabile che ciò potrebbe essere un caso, quindi, dopo che il Roveretano esplicitamente le discute nella prefazione. Anzi, le menziona anche nella prefazione, scattandole come domande iniziali. Poi non le riprende neanche. Per Rosmini è tutto il catechismo che deve rispondere a queste domande. Non sono domande da rispondere con poche frasi. Non sono tantomeno domande da porre all'inizio. Sono domande di cui tratta il catechismo in quanto tale, nel suo insieme e nella sua articolazione attraverso il triplice modo, come l'abbiamo appena analizzato, ossia quello dogmatico, morale, quello liturgico e quello storico, salvifico. Per adesso ringrazio per la sempre gentile attenzione e vi aspetto per la prossima lezione in cui trattiamo un aspetto che adesso, dopo l'analisi dettagliata del catechismo, va di nuovo oltre e considera la dimensione sociale dell'educazione di Rosmini. Cerchiamo in questo modo la prossima volta di contestualizzare il catechismo in chiave di etica sociale in Antonio Rosmini. Grazie per l'ascolto e alla prossima.